amici, va ora in onda sulle frequenze che oramai conoscete a menadito, capo in B per voi adesso alla radio.
Buonasera, 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 eccoci qua, benvenuti, grazie per essere con noi qui a Radio Nuova Trieste e con noi oggi, scusate mi sono ripetuto ma sono un po' emozionato, abbiamo in regia, e lo guardo, Riccardo Righi, come ti ho chiamato in tutte le, in tutti i modi. Bene, poi con me porteranno avanti questa trasmissione oggi con tutta la fatica del caso, perché io non sono una persona normale. Monica Bertoc, grazie. Bertoc, l'ho detto giusto, grazie per essere con noi.
Ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
Marco Calabrese.
Buonasera a tutti. Grazie Andrea.
Come state?
Emozionati, come hai
detto
tu.
No, non è possibile, non può essere.
Ma certo che sì.
Io sono emozionato, non
noi.
Voi.
Ma io sono abbastanza balneare, ti dirò la verità.
Balneare?
Ho preso sole, c'è cioè un caldo incredibile oggi, si sta bene, è una bella giornata. Sì. Sono
in
molto rilassato,
fa caldo.
Per la verità. No, si sta
tu stai bene,
non, non accendere niente, cose che dopo mi piglia male, no? Quella recondizionata.
No, ecco. Non c'è problema, non le accendiamo.
Tutto, tac.
Dovremmo fare questi 50 minuti con solita consuetudine per chi ci ascolta, per cercare di fare divertire, insomma la vita qua è sempre più difficile, abbiamo sentito le notizie del TG prima di iniziare, noi proveremo a farli divertire un po'. Faccio una piccola comunicazione a chi ci ascolta e agli ospiti che sono qua. Io sono due puntate che non riesco a fare bene i giochetti finali.
Definisci bene?
Bene nel senso che li ho fatti in maniera veloce, non organizzata bene, agli ultimi secondi, sono in astinenza.
E speri di riuscirci oggi?
Assolutamente sì, voglio,
siamo a posto veramente.
Voglio fare di tutto per come dire, violentarlo in maniera divertente, facciamo così.
Perfetto.
Va bene.
No, le mani le tengo qua sulla penna, non uso nessun tipo di violenza fisica, però qua ho lavorato sulle domande dei giochetti e dopo vedremo come
okay, e dopo vediamo.
Sì, ma io ho già la culina in bocca. Poi faremo appunto i giochetti, ma intanto dobbiamo parlare degli ospiti. Sì. Perché sì, caro Marco, e io partirei proprio da Monica.
Ecco, vedi Marco.
Sì, caro Marco, partirei da Monica.
Perché il sospiro l'hai fatto tu.
Giusto. Io ho detto, stasera posso andare a casa, quindi ho detto
no,
hai fatto
un
sospiro, basta.
Prezioso, per carità. Però, partiamo da Monica.
Assolutamente.
Monica, giornalista.
Esatto.
Caporedattore
responsabile del programma italiano di TV Capodistria, televisione, quindi sì, lavoro a TV Capodistria dal 2005. Prima ho lavorato a Radio Capodistria, quindi un po' di radio la conosco, un pochetto, questo sì. Ho studiato a Trieste, ho studiato qui a due passi da dove ci troviamo, in via Tigor, scienze della comunicazione e giornalismo. Quindi oggi Marco, mentre mi stava portando qui, mi ha fatto rivivere i miei momenti, gli anni passati all'università qui a Trieste. Sono stati ben 8 con appunto 2 corsi, sì.
Beh, ma questa università sforna... insomma delle eccellenze, insomma
talenti veri,
assolutamente sì.
Top player,
e non solo università, quella anche il conservatorio devo dire che
certo.
di livello, poi non parliamo di ricerca, insomma abbiamo l'area di ricerca, cioè, va bene, no, non voglio interrompere Monica nel suo racconto. Tu non sei nata giornalista, nel senso che quando avevi pochi mesi non è che vivevi di notizie, per cui come ci sei arrivata? Era un sogno da bambina? Oppure...
Era un sogno da ragazzina. Tutto è nato con i mondiali di calcio del 1990, mondiali Italia 90. Lì ho iniziato a seguire il calcio e il mondo del giornalismo. Il mio grande sogno era quello di diventare una giornalista sportiva. Quindi per questo motivo io ho deciso di studiare giornalismo. Poi la strada lavorativa mi ha portato da altre parti, cultura, politica, cronaca, sport assolutamente nulla, però lo sport è rimasto, sport guardato in TV, andando allo stadio, mi è rimasto nel cuore, è una mia grande passione, ecco. Quindi c'entra Italia 90, sì, le notti magiche di Bennato e Gianna Nannini, sì.
Diciamo che i mondiali dell'82 e il 1990 sono stati due anni che ci hanno segnato decisamente.
E 2016.
Devo dire che sì, Io ho vissuto di calcio fino a qualche anno fa.
No, 2006, scusami, sì, Berlino, scusami.
Sì, sì, no, ma comunque avevo capito, la mia risposta così resta tale quale, nel senso avevo capito l'anno, ho festeggiato, ma non è stata, cioè io ho ancora nella mente come siamo riusciti a vincere il 1982. Per me quello è stato un mondiale fantastico, come è iniziato, le polemiche, i campioni che c'erano, uno sport meno business e più cuore, più
esatto.
Passione.
Sicuramente.
Magari dopo ne parliamo, perché un po' di calcio ne parliamo, e farò il giochetto con voi sul calcio.
Mamma mia.
Sì, un po' di cattiveria.
È
un po' di cattiveria.
Oggi
devo sfogarmi. Cioè, due settimane senza fare bene i giochi, devo sfogarmi. Quindi sei riuscita a fare quello che volevi, non
esatto.
Totalmente, perché
ma poi strada facendo anche no, sai, l'interesse poi per il calcio è rimasto proprio come passione, quindi non volevo proprio lavorare in una redazione sportiva, sì.
Okay, quindi
più news, informazione, cronaca, cultura negli ultimi anni tantissimo, e mi piace il rapporto con le persone, andare in giro, per natura sono una persona molto curiosa, quindi questo mi ha portato probabilmente a fare questo mestiere.
Tra tutti questi, quelle parti del giornalismo, no? La cultura, la cronaca, qual è quello che preferisci fare?
Probabilmente la cultura.
Cultura.
È quella che sicuramente ti dà più spazio, più soddisfazione, anche più tranquillità se vogliamo, e riesci a elaborare, a presentare una mostra da vari aspetti. Ci puoi mettere anche del tuo, certo. Ed entri nell'animo delle cose, quindi assolutamente la cultura. Mi piacciono anche tantissimo, gli usi, i costumi, le tradizioni, se parliamo forse un po' dell'Istria, della nostra Istria, quello che ancora resta, quel poco che resta della tradizione, della storia di questo territorio.
Sì, poi ne parleremo insieme anche con Marco, perché Marco lavora con voi.
Esatto.
E diciamo che abbiamo la fortuna di avere a pochi chilometri territori fantastici, con pezzi di cultura eccezionali che
Vero. In
alcuni casi ti fanno, quando visiti alcuni paesini, no? Fai proprio un viaggio nel tempo. Anche in Italia c'è ancora, per carità, ma in Istria credo che si riesca a salvare di più quello che è un patrimonio culturale puro.
Si trovano ancora dei paesi, dei villaggi, scusa Marco, tranquillo, dove il tempo sembra essersi fermato.
Bellissimo.
E forse ha anche aiutato la storia recente di quei luoghi, nel senso che comunque sai, Slovenia e Croazia sono nazioni molto giovani, che sono uscite in qualche modo da un periodo, vorrei dire, di congelamento, ma comunque di una situazione un po' paralizzata forse prima, e questo ha aiutato paradossalmente la conservazione di certi beni incredibili, che purtroppo in Italia ci siamo accorti forse un po' tardi, no? Di certe situazioni che si potevano fare in modo diverso, secondo me.
Proviamo a fare un po' di nomi?
Nomi? Nomi,
sì,
cose
di
città.
Paesini, sì. Cioè, se qualcuno ci ascolta, anzi.
Beh, diciamo Piemonte.
Ah, certo.
Che non è Piemonte.
Che
non è la regione Piemonte.
Può essere.
Vedi?
Preparato. Piemonte,
Marco.
Piemonte d'Istria. Possiamo dire il confine tra Slovenia e Croazia?
Nel lato pugliese.
Sì, esatto,
ecco.
Perché Buie è già in Croazia, no? Lì sei più su, ma alla fine di pochissimi chilometri, a memoria. Ed è questo paesino bellissimo che si chiama Piemonte d'Istria, che in realtà condivide col nostro Piemonte solo l'etimologia,
sì.
Nel senso. Ma in realtà è una località, un paese molto piccolo, che ha avuto dei drammi notevoli nel Novecento, si è quasi svuotato a un certo punto, e oggi però è valutato come un esempio di paese antico
è rimasto così com'era intatto, 60 anni fa, quindi poche persone che ci
ed vivono. È a differenza di altre località come so Pinguente, altra località al centro storico conservatissimo, forse Piemonte d'Istria è inserito in un paesaggio più più bello e più valorizzato, e in questa sotto di sé c'è una vallata che si apre, se ci sono le belle giornate vedi fino a Montona, esatto. Altro borgo pazzesco, e è più privilegiata come posizione secondo me rispetto a Pinguente magari, no?
Mi fate venire voglia di viaggiare.
Beh, qui a due passi di bella,
sì, sì, sì. Ma infatti è anche facile arrivarci, insomma le distanze sono veramente limitate. Abbiamo parlato di quello che è stata la tua crescita, ambizioni per il futuro, cioè progetti che vorresti realizzare o ai quali stai lavorando?
Ma non sono abituata a fare progetti a lungo termine, no, assolutamente. Prendo quello che la vita mi offre, quello che la vita mi dà. Devo dire che al momento è stata generosa, ringrazio per questo, e no, non oso fare progetti, anche perché quelle poche volte che li ho fatti poi...
si rischia di restare deluso. Esatto. Quindi sei fatalista?
Sì, sì, sì.
Ma proprio nel senso etimologico, no? Legato al fatto. Più
sì,
che,
sì, fatto.
Sì, perché tu si dà un'accezione negativa a questo termine, invece secondo
me
non è
assolutamente.
Essere
no,
fatalista vuol dire proprio essere consapevoli che c'è un fatto, no?
Cioè, esatto, ma poi sì. Secondo me se si lavora bene, se si è buoni...
Sì.
Si arriva qualcosa.
Tutto torna.
Tutto torna sempre.
Invece Marco, tu sei hai iniziato facendo cosa? Non mi dire allora, che hai lavorato nella comunicazione da sempre, fin dall'inizio.
No, assolutamente. Finita la scuola per un periodo di tempo di circa 4 anni, fino al 2013 possiamo dire, io sono stato per la gran parte del tempo fuori Trieste, fuori dall'Italia, ho lavorato all'estero, ho fatto varie esperienze nel mondo del turismo e ho visto posti molto belli che, abbinati a quello che è stato il mio background precedente, io sono, lo dico con un filo di sconforto, sono cresciuto, devo dire, abbastanza davanti alla televisione quando ero bambino. Io mi guardavo Super Quark, duravano 3 ore le puntate,
sì,
di Super Quark,
ma
io a 6 anni me le guardavo
appassionato.
E quindi vedere quei posti che io vedevo sempre in televisione mi ha emozionato e ho detto no, io devo raccontare questa cosa. E ho interpretato male tutto ciò, nel senso che nei miei primi anni di carriera io intendevo fondere un po' alla maniera anglosassone la figura del regista con quella del giornalista, cioè posso fare, che è una cosa che effettivamente nei paesi anglosassoni esiste questa figura, c'è molta meno sfaccettatura tra giornalista e tecnico audiovisivo come c'è in Italia nello specifico, perché vedo che già in Slovenia è diverso, ma in Italia è molto così. E questo ha fatto di me una figura unica, ma non è per forza una cosa positiva, perché ho avuto anche delle difficoltà, fino a che, diciamo, non sono approdato a TV Capodistria quando ho conosciuto Monica ormai qualche anno fa. E io ho sempre detto che mi sono sempre considerato molto privilegiato di poter collaborare con TV Capodistria, perché è una redazione che, a differenza di qualsiasi altra redazione, ti dà la possibilità di valorizzare una causa nobile, che è quella della presenza della cultura anche italiana, ma non solo italiana, dell'Istria, della sua pluralità e tutto. Questo, cioè, tu non stai facendo semplicemente giornalismo come potresti farlo da tanti altri posti. Il bello è che questa è la sua cifra, c'è solo lì. E quindi io sono molto grato a Monica e a tutta la redazione per questa collaborazione.
Hai descritto una situazione altamente gratificante.
Sì, senza dubbio.
Questa
per
è una
è.
Delle cose più
però
rare
ci vuole
che ci siano
però
nel
ci vuole
mondo
passione,
di oggi. Eh?
Però ci vuole molta passione.
Beh,
certe volte
sì. E competenza.
Sì.
Per l'ho fare... pagata affinché dicesse questo.
Ah, interessante.
Ovvio, no?
Marco, bisogna che parliamo alla fine della trasmissione. No, allora, vedo due persone, percepisco anche due persone appassionate che stanno raccontando anche di loro, ma anche del lavoro, come se fosse veramente una cosa positiva, cioè vissuta in maniera leggera. Lo dico perché è difficile, non voglio sembrare, come dire, superficiale, oppure lo dico per buonismo, no, è vero, si percepisce una serenità che è rara, perché oggi un bene o male...
Sappiamo e portiamo a casa, va
bene. Mamma mia, sì. Grazie,
ma
volentieri, Andrea,
No, visto che girano soldi, ho detto, aspetta che dico qualcosa anche io.
Bravo,
no, a parte
bravo.
Scherzi, l'ho detto veramente con sincerità.
Assolutamente.
Poi, ultimamente avete lavorato qualcosa di... parto da Monica, a qualcosa... che magari non vi è piaciuto fare, si può dire, cara caporedattrice?
No, mamma mia, tanta burocrazia.
Com'è caporedattrice?
Caporedattrice?
È bruttino.
Suona male.
Sì, caporedattore è più
caporedattore,
bello.
Caporedattore? Vero, sì. Che più...
Mm. Ok, Riccardo, possiamo tagliare caporedattrice? No, siamo in diretta. Vabbè, ok.
Sindaco e sindaca, no? No, che adesso va in sti anni. Sì,
guarda,
sì.
Lasciamo stare questa cosa del political correct che... Vabbè, scusa.
La burocrazia. C'è tanta burocrazia, sì. C'è tante cose da relazioni da scrivere, piani da fare, da organizzare, veramente una cosa infinita. Però forse anche il bello di questo lavoro, cercare di capire cosa fare, come indirizzare le persone, cosa andare a seguire, capire in anticipo, quindi tutto un lavoro di preparazione.
Anche questo detto con serenità, cioè devo fare in modo di metterla in imbarazzo, cioè no, mi sta mettendo in difficoltà a me a questo punto.
No, vabbè.
Invece Marco, qualcosa che hai fatto o qualcosa che ti secca fare?
Capita delle volte, sai, vai a fare delle iniziative, delle cose che tu magari non solo non ne sei attratto, ma magari non condividi neanche e la pensi in maniera completamente opposta, però questo è il lavoro e bisogna farlo in maniera assolutamente imparziale. Portarti un esempio mi seccherebbe per chi potrebbe ascoltare e risentirsene.
No, ma a me piacerebbe invece un po' di zizzania così, no? Vai, prova a dirlo senza far capire. Cioè,
ok. Lo puoi anche dimmi che ne stai parlando male senza parlarne male. Ma guarda, diciamo che ci sono state, per farti un esempio recente, diverse attività legate all'immigrazione a Trieste che hanno cercato di avere anche dei risvolti, a cui hanno voluto dare un po' forzatamente, a mio avviso, dei connotati culturali contemporanei, ponaif, per capirci, che hanno riguardato vari aspetti, la cultura, l'arte, le mostre, ma anche l'urbanistica, anche la progettazione, insomma sono recenti le notizie dell'occupazione di alcuni vani in Porto Vecchio, recentissimo, sì. No? Che erano stati appena sì. aperti e quant'altro, e anche manifestazioni culturali in questo senso qua. E diciamo che il tutto, secondo me, è stato fatto in maniera un po' raffazzonata, ecco, però... A quel punto tu cosa fai? Arrivi lì, cerchi di metterti nei panni di chi ha organizzato questa cosa, di vedere le cose dal suo punto di vista, quindi ti fai proprio un bagno per levarti di dosso tutti i tuoi pensieri e cercare di capire come loro hanno ragionato per poterla trasportare. No? Questo è stato fatto.
Sì.
Tosta però, perché...
sì, immagino.
Sì.
Immagino, sì. Ma se io provassi a dirvi... Mi sta venendo in mente adesso una cosa, perché devo cercare di farvi dire qualcosa di scomodo,
brutto, okay.
di scomodo. Allora, facciamo così, dai, io vi dico un paio di nomi di persone che lavorano in televisione e voi mi dite nero o bianco.
Ci sto, dove nero è non mi piace.
Noi lasciamo la gente pensare, poi qualche psicologo okay. potrebbe definire cosa nero e bianco. Vado sulla TV nazionale, dai, proviamo. Carlo Conti. Parto da...
Nero.
Più nero di Carlo Conti.
Ah, ok, bene. Bella.
Bella chiamata.
Bella.
No. E... Vero.
Pippo Baudo.
Pippo Baudo è storia della televisione italiana, però, ragazzi.
Colore.
Non puoi... Ma diciamo bianco, dai.
Lo devo dire anch'io, è
sì.
bianco.
Bianchissimo, ok. Sì. Quindi abbiamo già capito nero e bianco che collocazione hanno. vediamo, tu no, volevi dire qualcosa?
Ma sì, che Pippo Baudo, da quelli della mia generazione che hanno vissuto l'ultima fase della sua carriera, veniva un po' percepito come il solito vecchio, no? messo là, che tanto, bonze là, e noi siamo qua. E quindi magari questa cosa si è un po' persa negli ultimi anni della sua carriera, cioè negli anni in cui lo vedevo io, non era Pippo Baudo del prime moments, cioè del...
Mi hai fatto venire un'altra cosa in mente, vai. Però adesso la chiedo a voi e guardo Monica, ma non è che quella... opacità, come vorrei interpretare da te, che hai con la quale hai definito Pippo Baudo, sia stata dovuta a un calo della qualità che gli veniva
quello
chiesta.
Che stavo pensando.
Okay.
Vai Monica, questa è tua.
Ok.
Via.
Spiega questo pensiero.
La domanda era per te, Marco. No, io volevo dire sì. Ok, Pippo Baudo, gli ultimi anni, ok. TV vecchia, non sapevano proporre cose nuove, alternative, diverse, modernizzarsi, però vedendo la TV di oggi forse Pippo Baudo ci manca, forse un po' sì.
Assolutamente.
Sì, Decisamente.
Forse.
Assolutamente.
Che dite?
Sì, decisamente. Io ricordo, allora, devo dire, non voglio rubarvi spazio, ma tanto per farvi capire la sensazione. Quando io vedo le siglette o spezzoni dei fantastici fatti a Pippo Baudo con Lorella Cuccarini, con Edel Parisi, a me vengono i brividi. Cioè, era... come dire, era un po' come entrare in una famiglia che faceva festa. Per me era un momento di, perché avrò, forse perché ero giovane, però vivevo molto bene quel momento, no? Lo aspettavi non tanto perché era uno spettacolo, ma proprio perché il modo di fare di certe persone era non sintetico come forse è oggi.
Ah, certo,
carità, erano artisti e una parte la recitavano, per carità, però vedevo maggior spontaneità. Cosa ne dite?
Io sono d'accordo, assolutamente. Le cose fatte oggi sembrano tutte preparate, parola per parola, mossa per mossa. Lì mi sembrava fosse una cosa più spontanea, più naturale. Certo, dovevano seguire un copione, però certo. era diverso, era più familiare. Era un'impostazione completamente diversa rispetto a quello che vediamo oggi in TV.
Io sono d'accordo in parte, nel senso che sottoscrivo quello che dice Monica, questo è verissimo, e tra l'altro quella spontaneità in realtà precludeva alla monte un lavoro, una gavetta che oggi, cioè tu vedevi una spontaneità, ma per fare quella spontaneità c'era un lavoro che
non era, no? Spontaneità,
no,
era,
tu imparavi a fare quella cosa lì, e questo è sacrosanto, assolutamente. D'altro canto è anche vero che non è proprio tutto sempre meglio ciò che c'è stato, cioè la Rai negli anni 60, pensiamo alle censure, al fatto che non si poteva dire scarpa, non si poteva dire piede, si diceva estremità, attento a dove metti l'estremità, no?
Adesso è peggio però, Marco. Adesso è peggio.
Sì,
adesso se dici nero devi stare attento a quando lo dici, come lo dici, se dici donna devi stare attento a come lo dici e quando lo dici.
È vero,
nano non
è vero,
si può più dire. Biancaneve non ha più i nani.
Come cioè, quel film no. Esatto, di Aldo Giovanni e Giacomo, no? C'era un tipo
di
colore.
Ci hanno rovinato la Disney.
Che
esatto,
tipo di colore.
Esatto.
vabbè, insomma.
Sì, no, non volevo interromperti, scusa.
No, è solo per dire, ecco, che magari certe sgrezzature sono state fisiologiche, secondo me. Cioè, è per forza un prodotto come la televisione che nasce in un certo momento, ha una sua evoluzione naturale, non si può pensare che rimanga... quella per tutta la sua durata, non funziona così il mondo, diciamo.
Provo a mettermi nei panni di chi ci ascolta da casa. Sì, ma qual è la trasmissione che non gli piace attuale a voi? Io, se fossi adesso là a ascoltare la radio, direi sì, stanno parlando di belle cose, ma le trasmissioni di oggi che non gli piacciono quali sono? Perché probabilmente chi ascolta ne avrà un elenco di quelle trasmissioni che non gli piacciono, e io potrei farne tantissime di nomi perché guardo poco la televisione a colpa del prodotto che viene proposto.
Mi associo. Sì.
Beh, vogliamo fare... siamo d'accordo,
allora, facciamo
penso.
Così. Proviamo a fare una parlare di genere, non di nome di trasmissione.
Ok.
Quindi qual è il genere che secondo voi è decaduto?
Io...
e non...
io abolirei proprio reality.
Ok.
Bravo. E io vicino ci metto il talk. I talk di approfondimento post serali ultimamente sono scesi di livello.
Intendi talk in generale o di politica?
Di politica e anche di attualità cronaca, non so, Fuori dal coro, sì. quei programmi lì che si trovano su Mediaset, su altre reti, ecco, secondo me.
Momento serietà.
Vai.
Questa è una delle cose dei miei peggiori difetti. Quando comincio a diventare serio divento noioso, però lo faccio lo stesso. Allora, secondo voi, questo momento particolare del mondo dell'informazione, insomma, c'è un crollo dell'informazione in generale, inutile, si sta parlando della trasformazione dei giornali, per esempio, da cartaceo in digitale, non è vero niente. Non stanno andando, i lettori non stanno andando sul digitale, non è così.
Dici?
Assolutamente, ho le cifre, ho intenzione di fare qualcosa di specifico.
Vai,
su questo.
Poi mi farai sapere.
E ho visto, le cifre sono imbarazzanti. Imbarazzanti, non si sta trasformando l'informazione, la gente crede di trovare informazione sui social, sul digitale libero, non quello di testata. Io credo, e l'abbiamo detto qua a suo tempo con Omar Monestiere, con Ferdinando Varino, quando parlavamo del problema della digitalizzazione dell'informazione digitale, dell'informazione quella più conosciuta, quindi la televisione e i giornali, io credo che si stia perdendo la fonte accertata di notizie. e probabilmente internet ti sta dando una soluzione alternativa che non è quella vera,
cioè,
magari anche la fake news, ma ti piace. Quindi queste trasmissioni che mi dicevi, no? Questi talk di approfondimento che guardano più alla polemica,
certo,
che all'analisi,
certo,
reale, può essere che stiano influenzando negativamente le persone all'utilizzo appunto di strumenti che, come un telefonino, da cercare una notizia su facciamo finta che sia vero.it e prendono quella, tanto l'hanno trovata su internet, è attendibile.
Io ho una cosa da dire in merito, ma magari vorrei...
Posso... Vai Marco, vai.
Ok, scusa. No, che secondo me ci sarà un ritorno, perché a certe modalità di informazione, prima o poi, come i giornali e come anche i libri, sono parte di questo discorso indirettamente, perché dal mio punto di vista la gente si stuferà di andare su un sito online con 5 miliardi di pop-up che si aprono e cookies e accetta e tutto di più, no? Perché tutta questa immediatezza che il digitale prometteva di darci, di questo passo potrebbe non mantenere questo suo proposito, mentre invece aprendo il giornale ho una notizia, magari non in tempo zero, ma una notizia pulita e verificata, e questo può avere il suo peso.
Ma soprattutto hai, scusa Andrea, hai una notizia approfondita, dettagliata, spiegata bene, scritta bene e sicuramente attendibile. E questa è la differenza. E secondo me i giornali cartacei non moriranno. Sono assolutamente d'accordo con te, ma come non morirà secondo me la TV? Forse bisognerà un attimo reinventarla, questo sì. Sicuramente sì.
Sì.
E come non sono morti i libri, perché vuoi mettere, tenere il libro in mano, sentirne il profumo mentre sfogli le pagine, avere qualcosa di concreto, di fisico, è tutto un altro mondo. Ben venga la digitalizzazione, ma non soppianterà quello che c'è di prima.
Anche perché ormai, Monica, sono 15 anni che la televisione la danno per spacciata e invece ancora
siamo sempre lì.
No?
È verissimo, è verissimo. Io credo che la televisione, per cercare di diventare interessante, perché magari stava perdendo la pila, abbia fatto un errore, si è diventata troppo seria. Io mi ricordo che non vedevo l'ora di vedere quei dementi, lo dico in maniera molto positiva, di, non so, Indietro tutta, quindi Arbore, Frassica. Quello era un momento veramente amici che giocavano a fare la televisione, e quello ti appassionava. Io mi ricordo, andavo a scuola eppure facevo tardi, anche se ero minacciato dai genitori, perché cioè, era un momento di solarità. Cioè, vivevi quel momento ridendo, anche se tu non potevi non sorridere, anzi ecco, sorridere, che era una risata pensando a quello che stava succedendo, non era una reazione buttata là. Quindi credo che manchi questo al contenuto della televisione in generale. Si va in alto, molto meno c'è, e questo secondo me sta diseducando proprio le persone.
Assolutamente.
Che si spostano su strumenti che non sono quelli naturali, che però sono quelli facili. Tanto è vero che ci trovate anche noi là con i nostri video.
Siamo parte del tutto anche noi.
Guardate i nostri profili. Battutaccia, va bene.
Però no, l'uso che però, se ne fa, no? Come
è vero. Devo dire che però, ecco, entriamo un attimo, scivoliamo su questioni non private, insomma su passioni, perché tu sei, Marco, sei un vlogger.
Vlog, ho un canale YouTube dove ogni tanto carico qualche...
Allora, io ho visto, poi per carità, piace o non piace, queste sono sempre questioni soggettive e meno male che è così, ho visto dei tuoi video, il tipo di video che fai, secondo me, non sono video banali, perché parli di personaggi particolari, perché parli di storie, e le storie ritengo siano sempre e saranno sempre interessanti, e non le tratti con faziosità. Quindi ritengo che quello, per esempio, sia uno strumento utilizzato bene, a portata di tutti, che viene demonizzato, ma che per esempio viene utilizzato, per esempio, anche dalle persone più anziane, perché oggi la persona anziana si sente più isolata dal mondo e utilizza i social. Spesso trova porcherie, ma quando riusciremo a dargli il modo di filtrare le porcherie, troveranno belle cose anche su quelli che vengono chiamati in maniera negativa i social, perché ormai ha un'accezione negativa.
Negativa, negativa. Sì, sì, sì.
Quindi, devo dire,
ma io ti ringrazio del complimento, scusami. Sì.
No, no, volevo solo dire, i ringraziamenti non li voglio perché sono spontanei, per me tranquillo. Sono spontaneo io, scusa. No, il tuo lavoro che più ti è piaciuto realizzare?
Urca, presente sul canale YouTube, ma cito uno che ha visto anche Monica, il documentario su Comici, che dopo l'ho caricato sul canale YouTube. Quel canale è un hobby che mi permette, quando ho tempo, di sfogare, un po' come te, la trasmissione e tutto quanto, un po' di creatività, che se no io scoppio, no? Devo fare qualcosa. Il documentario su Comici, importantissimo per me, seppur con certi limiti tecnici, è stato una grande avventura realizzarlo su un grande alpinista triestino, fortissimo, perché Trieste è una città di grandi alpinisti, è una città sul mare che però ha conquistato le montagne. Trieste dovrebbe avere un museo sull'alpinismo, secondo me. Sarebbe l'unico alpinismo, il museo dell'alpinismo sul mare, cioè una roba eccezionale, vero, mondiale, vero, perché ha avuto una, e io sì, e in cassetto c'ho questa idea, pian pianino, perché abbiamo una tradizione alpinistica noi, di cui Comici fa parte, Emilio Comici, che viene troppo spesso dimenticata. Eppure io, quando vado fuori a fare conferenze al CAI in Veneto, sono stato di recente, questi mi chiedevano: ma si può vedere il museo dell'alpinismo di Trieste? Guardi, non c'è. Quindi no, però caspita, ho colto l'occasione anche per fare esprimere il mio piccolo desiderio, ecco.
Quello che tu hai detto adesso non potrebbe essere che il tuo video su Comici sia la traduzione di una sorta di piccolo museo ma digitale?
Beh, un po' sì. Ho filmato anche i vestiti originali di Emilio Comici il giorno in cui purtroppo è morto. Una scena anche incredibile quella, perché io andai al CAI da nessuno. Cioè, io sono andato al CAI senza averli mai visti prima e ho domandato se potevo filmare i vestiti di Emilio Comici, che sapevo che loro avevano. Loro me li tirano fuori, me li mettono sul tavolo. C'era la macchina fotografica di Comici, una Leica del 39. Io ero appassionato di macchine fotografiche. Da fotografo amatoriale cosa faccio? Ci guardo dentro, come farebbe uno. Mi è venuto i brividi, perché passa Siro Cannarella, che quella volta gestiva, e mi fa: chissà chi è l'ultima persona ad aver fatto sto gesto. Io ho avuto i brividi, ho detto: caspita, storia, magari è Comici, no? Mi sono sentito veramente vicino in quel momento a lui, non dimenticherò mai quel momento. Però è una collezione privata in questo momento, privata, insomma, del Club Alpino Italiano, no?
Anche quello
non visitabile, ecco.
non è un lavoro l'alpinismo, cioè è una passione, quindi certo. Raccontare passioni di persone che hanno rappresentato a quel livello le passioni credo che sia una cosa importante. Abbiamo parlato di tante cose. Quali sono forse le cose che non vengono raccontate oggi, che secondo voi invece dovrebbero essere raccontate o che gli viene dato poco spazio? Faccio un esempio. Per me la cronaca sta esasperando un po' troppo la presenza in video, non so, esasperata, si parla di tutto troppo. Mi viene un caso che a me sta facendo spazientire a Trieste, di quell'omicidio di cui si sta parlando veramente tanto. Basta. Mi sembra più che cronaca, mi sembra speculazione ormai. Ecco, secondo voi di cosa invece al contrario si parla poco?
Si parla poco, secondo me, di cose belle, di storie belle. Si parla sempre di cose negative, di omicidi, di incidenti. Sì, sì. E invece mancano le storie belle, le storie positive, le cose che comunque portano avanti la nostra società. Ma si parla poco di giovani. Quando si parla di giovani di solito non vengono dipinti diciamo in modo positivo, e anziani, quindi queste categorie forse un po' più fragili, ma raccontando le loro storie anche quotidiane. Questo secondo me manca. Vero. Manca la quotidianità, ma la quotidianità quella vera, quella reale, non quella in qualche modo di fantasia.
Sì, è verissimo. Anche perché poi queste storie da raccontare saranno sempre più storie antiche, perché non ci sono più quei soggetti che ci lasciano qualcosa da raccontare. Marco, non sei un settantenne. Tu stai guardando a quelle storie. Secondo me questo è un po' un modo di sperare che ci sia un qualcosa, qualcuno che trasferisca i ricordi in maniera leggera. Cioè tu stai portando...
Non ho capito, sto facendo le storie per i settantenni.
No, nel senso che tu non sei una persona vecchia ma stai raccontando storie. Ah! Quindi non sei interessato sì, alla... Allora, non mi stai facendo i video del gattino o del tramonto, okay. Per intenderci. Quindi sì, sì. Tu sei... vuoi raccontare cose che sono accadute. Quello che mi raccontava il nonno, per esempio.
Certo, sì.
E lo fai su uno strumento giovane. Secondo me questa è una cosa importante. Cioè, piuttosto di vedere la ragazzina che si sta buttando nell'anoressia per far vedere che è bella e che fa il video su TikTok per avere 45 milioni di visualizzazioni, che è un messaggio assolutamente negativo, il tuo non è un messaggio negativo. Probabilmente è più noioso perché... i contenuti seri risultano noiosi, ma il valore è sicuramente più importante.
Sì, io non ho mai avuto strategie molto vincenti in questo senso. Mi sono sempre fatto trascinare da quello che a me piace, in questo tipo di contenuti, ripetiamolo, hobbistici soprattutto, mi sono sempre fatto trascinare da quello che a me piace, da quello che io guardo e ho ricalcato un po' quello che guardo. Non è una strada che consiglierei a qualcuno che vuole mettersi a creare dei contenuti. Perché la mia
per esatto. Una questione di concorrenza,
per una questione che sì, non è una strada vincente secondo me andare a raccontare storie, perché sono sempre cose molto di nicchia, no?
Vero. Però proprio perché sono di nicchia, tu mi parli in termini di visualizzazione, giusto?
Indirettamente sì,
okay.
di gradimento di pubblico, esatto. Insomma, possiamo convertire questo in tanti modi, no?
Tu prova a pensare del tuo lavoro messo in video su una televisione. Secondo te avrebbe più o meno appeal?
Di più.
Quindi mi sa che è soltanto una questione di tempo che il tuo lavoro venga apprezzato di più sul social, perché si utilizza meno, perché c'è ancora una grossa parte della generazione, i boomer per esempio, senza sì. dirlo in maniera negativa, difficilmente guardano un video su YouTube, e peggio ancora non utilizzano per esempio la televisione per guardare video YouTube.
Sì, sì, sì.
Manca poco per fare quel passaggio.
Manca poco, sì.
Perché
sì,
sì. Su YouTube trovi tantissimo, tanta cosa,
certo.
Cose brutte, ma anche tante cose belle.
Certo.
Come per esempio il tuo video o altre cose. Quindi secondo me lo streaming in generale sarà un altro passaggio. Per esempio, non so, un prodotto creato da TV Capodistria messo su una piattaforma streaming potrebbe diventare un po' quello che è il lavoro che sta facendo altre aziende da qualche anno. Quindi spostarsi senza lasciare l'ambiente TV, dando lo stesso prodotto creato in televisione in streaming, quindi lasciando là te lo guardi, è una cosa che per esempio sta facendo già altri Mediaset, lo sta facendo. Anzi, incominciano a dare le valutazioni degli ascolti in termini anche di visualizzazioni sul canale digitale.
Certo.
Streaming. Quindi c'è un cambiamento in atto anche in questo senso. Io direi di farla finita col mio momento serietà. E
vai.
Prima di arrivare ai giochetti, vai. Facciamo ancora una piccola deviazione. Allora, intanto vorrei fare vedere, Riccardo, sei pronto? Allora, prima ragionavo, abbiamo un vlogger giornalista, abbiamo un caporedattore di una TV, vorrei dire che anch'io posso essere orgoglioso del contenuto di questa trasmissione e vi faccio un esempio del perché. Riccardo, il contributo, grazie.
Un po' Ole Maiole, conosci
quella musichetta? Ringrazio Riccardo e ringraziamo un giornalista che è venuto qua e ha fatto una sua esibizione con il flauto.
No, dimmi chi è.
Beh, chi poteva essere? Marsi.
Arca miseria, grande.
Marsi è venuto qua e ha fatto questa esibizione con flauto di fronte a due giovani ragazzi che stanno incominciando a fare il loro passo nel giornalismo, quindi stanno facendo pratica. Gli ho fatto pensare un attimino sul fatto di restare a far pratica con lui.
Così, era una buona idea forse.
No, insomma, tanto per riassumere quello che avevamo detto prima, insomma, un po' di contenuti simpatici, il fatto che si metta in gioco, fa vedere un lato diverso delle persone, insomma,
certo,
troppi, troppo seri.
Assolutamente.
Bene, prima di arrivare ai giochetti, parliamo di calcio. Perché qua qualcuno mi ha detto che siete tutti e due appassionati di calcio. E vogliamo dire le vostre fedi calcistiche?
Io sono del Milan.
Okay, a Trieste si può dire?
A Trieste si può dire, perché quando andavo al ricreatorio da piccolo c'era questo istruttore che prima di farci fare le partite sulla lavagna cominciava e diceva Sebarossi in porta e scriveva Maldini, Baresi, Tassotti e faceva la formazione alla lavagna prima di ogni... Io non so quante generazioni di milanisti lui abbia creato. Lo stesso ricreatore che va mio figlio adesso, tra l'altro. E quindi così.
Quindi tu sei milanista. Monica?
Io fui milanista, ma da
veramente?
Piccola,
no.
Per un brevissimo periodo. Perché a casa mia erano tutti milanisti.
Ma dai.
Sì, mio fratello. Ma quindi dai. Si guardavano tutte le partite del Milan.
Poi
si guardavano.
Successo?
Poi è successo che io ho detto no, io vado di testa mia. Io tifo Roma, sono stata a Roma, mi sono innamorata di quella città, mi sono innamorata della Roma, di Roma, dei romani, quindi io sono giallorossa.
Ha perfettamente
magica.
Senso però,
magica,
perché, insomma,
sì.
La magica, con quante G
e
quante C?
Tre G.
Ma dimmi.
No, vai tranquillo. Volevo raccontare un'altra monada.
Sì?
Breve però. Recentemente sono andato per una redazione locale nei post partita di Udinese a Roma a intervistare, classiche interviste post partita, e a un certo punto non so se vi ricordate, ma l'Udinese a Roma era stata interrotta per il malore di Ndicka ed era stata ripresa per 20 minuti di partita. E tra questi due spezzoni arriva Cannavaro sulla panchina dell'Udinese a 3 giorni da questi 20 minuti di partita, e noi eravamo là col giornalista. Ho detto quanto, a un certo punto il giornalista fa: ragazzi, è un'incombenza, devo andare via, chi tra di voi è pubblicista? Alzo la mano io, giornalista pubblicista, mi dà il microfono, sta per uscire Cannavaro, intervistalo. Cannavaro? Io dovevo intervistare Cannavaro? Lì da una partita, 20 minuti di partita, cosa gli chiedi? Ha giocato 20 minuti, è a Udine da 3 giorni, cioè, panico.
Che dentifricio.
Panico totale. E poi per fortuna è uscito De Rossi, che si è messo a parlare da solo, cioè, sai quelle botte di fortuna, si può dire, perché comincia a parlare da solo e appena dopo arriva Cannavaro e ce la siamo cavata così, ma grazie a De Rossi che è stato un po', poi si sono salutati e la cosa è andata da sola, ma una fortuna allucinante. Chiusa parentesi.
Beh, un bel episodio, bello, assolutamente. No? Ma cosa ne pensate, per esempio, del fatto che oggi forse quelle figure mancano, nel senso... io le vedo un po' come bandiere, Cannavaro, De Rossi.
Certo.
Io vedo poco oggi di questo.
Queste bandiere non ci sono quasi più.
No. Poi gli ho chiesto la foto, no? Perché
chi è in radio non vede, ma Marco sta esibendo
Cannavaro,
in maniera anche
la
fotografia che ha fatto con Fabio Cannavaro. Non dimentichiamoci Caressa quando ha urlato.
Mitico.
Fabio.
Mamma mia.
No, bellissimo, momenti bellissimi. Ma no, dicevo che il calcio ha perso, no? le bandiere, ha perso... È diventato troppo business, soldi
soldi,
meno bandiere.
Tanti soldi, giocatori strapagati, lo vogliamo dire, no?
Sì, certo.
Tutto gira attorno al soldo. È vero, non esiste più il calcio di una volta. Bandiere non ce ne sono più. La Roma, la sua ultima bandiera, adesso bello, è tornato... C'è De Rossi,
certo,
come allenatore, e io mi ricordo qualche anno fa l'ultima partita di Francesco Totti, che io mi sono vista il post partita, il saluto allo Stadio Olimpico, ed ero davanti alla TV con le lacrime agli occhi, pur essendo né romana, però cioè, non era solo la fine di una carriera di un calciatore, c'era molto di più in tutto quello spettacolo in fin dei conti, c'era proprio l'amore verso una squadra, verso una città, verso un modo di essere, di esprimersi, era molto di più.
Beh, un romano, capitano della Roma, insomma, lui era il re di Roma, forse lo è ancora
l'ottavo
per
re
qualcuno,
di Roma,
assolutamente. Devo dire che appunto manca, le bandiere erano i Del Piero, i Totti, Baresi, per andare un po' più indietro,
certo.
Purtroppo
esatto.
Dobbiamo andare indietro per trovare questi, cioè tu andavi allo stadio anche per vedere loro.
Certo.
La partita sì, ma tu andavi a vedere loro. Tanto è vero che poi il business è nato anche da quello, no? Personalizzare le magliette, quindi vendere le magliette. Alcune società, soprattutto straniere, hanno, grazie alla vendita del marketing delle magliette, dell'oggettistica, riescono a sanare i bilanci, quindi non poca cosa.
Ma poi
anche
il presidente era veramente il primo tifoso della squadra una volta,
sì,
no?
È vero.
Adesso sono holding fondi, no,
esatto,
che chi se ne frega, e quindi
americani, Arabia, sì, Saudita, sì, di, sì, tutto il,
assolutamente,
più.
Però se vogliamo spezzare la lancia a quello che è questo momento attuale, forse c'è una possibilità di vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, perché per esempio l'Atalanta, che è oggi in mano a un gruppo, continua ad essere gestita dalla famiglia Percassi. E si vedono i risultati. Una società che ha fatto scouting, quindi ha cercato giovani, fa giocare i giovani, prende giocatori non perché ti fanno fare gli abbonamenti, ma perché sono bravi a giocare, e gli abbonamenti vengono di conseguenza.
Certo.
Troppo facile spendere milioni e milioni di euro, esatto, per prendere il giocatore che ha un nome, poi non vince il campionato e sì, ok, un po' di abbonamenti li fai, ma poi perde.
È un mix di cose, perché Bergamo è sempre stata una piazza molto partecipe, molto attiva, molto sentita. È quasi, mm-hmm, è quasi una tifoseria da Sud Italia, Bergamo, messa lì. Questo ha aiutato molto, questo discorso di ritorno, no, dell'investimento della società. Non è detto che per forza che lo stesso modello su un'altra città attecchiva così bene, perché è un insieme di cose.
Vero, vero. Devo detto che anche Trieste, insomma, ha un modello di tifoseria quasi...
Adesso che domani la partita che l'Unione va giù a Benevento,
sì,
sarà una bolgia,
sì.
C'è, qua erano quanti, 3.000 a Rocco,
sì,
ma lì saranno tre volte tanto, vedrai.
Sì.
C'è una parte.
Questo è bello, questo è forse il lato bello. Lo sport professionistico a certi livelli, quelli un po' più bassi, è ancora piacevole.
È ancora, sì,
forse,
sì,
più,
sì,
piacevole del calcio professionale.
Anche se la Serie C io la riformerei del tutto. È una cosa da diventare matti, questi tre gruppi,
sì,
è una,
sì,
cosa veramente allucinante, secondo,
sì,
me. C'è.
Credo che abbiano fatto una cosa di questo tipo per il fatto che le spese eventualmente di una riduzione dei gironi, se questo,
sì,
che intendi,
sì, sì, sì,
e
sì,
le trasferte diventerebbero molto.
Anche questo sistema di playoff così, cioè è una... Secondo me è una...
Durano troppo.
Giungla, sì, sì, sì.
Durano
troppo. È un campionato nel campionato e... Le squadre ci arrivano già esauste e poi c'è sto nord-sud, no? Così, non...
Sì, è vero.
A me
è vero,
non fa impazzire con questo sistema.
Ultima domanda, poi giochiamo.
Vai.
Monica, il tuo calciatore preferito?
Vabbè, Totti.
Totti. Che domanda stupida ho fatto a Monica. Vabbè, dovevo dire, escluso Totti. Vai, te la rifaccio. Escluso Totti, chi è il giocatore che preferisci? Quello che ti appassiona, che... del quale è un ottimo ricordo, o se è di oggi.
Ma potrebbe essere forse di oggi Pellegrini,
okay,
anche il capitano,
sta,
un altro romano, romanista, e del passato a me piaceva tanto appunto Baresi. Maldini. Mi sto parlando del Milan,
sì.
Ma mi piaceva tantissimo il trio olandese, Rijkaard, Gullit, Van Basten, ma erano altri tempi, no?
Sì. Io non sono milanista, ma devo dire che ragazzi, quello era calcio, ma erano anche erano calciatori che avevano le facce da calciatore.
Esatto.
Sì, sì, sì.
Marco, i calciatori...
Beh, io direi Maldini.
Maldini?
Sì, Maldini è la prima maglietta che ho avuto da bambino, che mi hanno comprato i miei, comprando una maglietta del Milan a caso, mi presero Maldini, per fortuna, perché poi mi arrivava alle ginocchia quando me la presero, ma io la continuai a indossare in campetto fino al 2010, che ancora mi stava, perché mi arrivava giusta a quel punto, e no, con Maldini c'è un legame emotivo proprio.
E la calciatore di oggi?
Urca, è un po' più complicato. Pellegrini è bella, perché c'ha dei valori lui, secondo me. potrei dire Balotelli.
No.
Allora, primo, non è di oggi, primo. Ha finito
gioca
giocare,
ancora,
no, ha finito giocare 10 anni fa Balotelli, dai, su.
Gioca ancora?
Adesso...
mi pare di sì.
Ha giocato un po'. Balotelli ha giocato un po'.
Io ero fuori per Balotelli.
Io non so come abbia,
sì,
fatto a durare così.
Volevi che tu mi mettessi in imbarazzo?
Sì.
È perfetto.
Sì.
Sono imbarazzato, però Balotelli a me... esattava, ragazzi.
Sì, ma aveva delle possibilità fantastiche. Cioè, poi ha fatto altro oltre che calciatore. Anzi, è più, si ricorda più per quello che l'ha fatto da non calciatore che rispetto
sicuramente
a da calciatore.
Sicuramente.
Bene, allora su questo direi di dare un punto in meno nei prossimi giochi a Marco, perché ha menzionato non calciatore che non è calciatore. Cioè, salutiamo Mario Balotelli. Bene, chiedo a Riccardo in regia.
Ci guarda Mario.
Sì, è là, non vedeva l'altro. Guardiamo capo in B. Ha voglia. Chiedo a Riccardo di mandare la sigletta dei giochetti. Bene, 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 bene. Allora, adesso mi sfogo un po'.
Bella sigla, la bella. Però.
Molto bella, sì. Ma sono, ora sono veramente preoccupata. Sì,
no, qui, dai.
Facciamo un velocissimo riscaldamento. Allora, io adesso farò girare questa... no, non posso dire giro la ruota, devo dire, visto quello che sta andando in onda su altri canali, dirò che giro il quadrato e a seconda della lettera che viene fuori mi dovrete dire tre cose veloci. Parto da Monica. Allora, con la E, dimmi tre regioni.
Emilia-Romagna.
Perfetto.
Sa che non sei. Liguria e Piemonte, Lombardia, non lo so.
Allora,
Emilia-Romagna.
Emilia-Romagna, se mi dici e Piemonte e Lombardia, te la do buona.
Te l'ho detta.
Benissimo, perfetto. Ottimo. Con la Z, Marco,
fantastico.
È venuto fuori la Z, mi dispiace.
Mai più, ok.
Con la Z mi devi dire tre nomi di persona.
Zorro non è...
non è un nome di persona.
Porca miseria. Beh, ti direi Zlatan, visto che parlavamo di calcio. Esatto. Poi ti direi... Zora la vampira. Zora la vampira, no? C'era
no.
Ragazzi, vabbè, capito. Dai,
basta, finito, basta, mi dispiace.
Zoran,
cioè,
zita.
Zoran, esatto. Ormai è finito il tempo.
Come no? Due punti l'abbiamo fatto.
Gong, dai.
Il riscaldamento che non mi lascia ben pensare per il proseguo. Allora, adesso andiamo a fare un giochetto dove vi faccio delle domande. Devo essere veloce, anche oggi mi tocca correre. Farò una domanda a risposta multipla. Voi mi dovrete dire quella giusta, però prendetevi un buzzer a testa e vi dovrete prenotare.
Va bene.
Benissimo, facciamo sentire il buzzer di Marco e quello che suonerà a Monica.
Giallo-rosso, abbiamo scelto.
Sì,
vero.
Ok.
Wow.
Un po' triste quello di Monica.
Sì.
Ma...
sì, un po' spentino.
Allora, la domanda è... Quale ristorante fast food è famoso per i suoi hamburger quadrati? Wendy, Mindy o Sandy? Riccardo, non puoi rispondere perché te l'ho già detto l'altra volta.
Non ne ho idea, Monica, buttiamone uno.
Sandy.
Wendy, Mindy, cos'era? Non mi ricordo più.
Sandy. Ok.
Vai. Te
Monica?
Lo lascio.
Sally?
No, non c'è Sally. Tra tutte le tre che ho detto, Sally non c'è.
Presento Sandy.
Marco.
Wendy.
Bravo, l'hai beccata, bravo.
Ma ti ho detto che era Wendy.
Prendi questo come punto. Ok. La focaccia tradizionale è spesso considerata la progenitrice della pizza che oggi conosciamo e amiamo. In quale paese ha avuto origine a pizza? In Italia, in Egitto o in Cina?
Io mi sento l'Egitto, non so perché.
Si prenota Marco.
Provo a dire Egitto.
Perché vedi i pizzaioli egiziani adesso? Ti
ci sta.
Cina.
Sai che è giusto anche.
Ma... Sì, sì, sul serio? Giusto, sì.
Ma questa un po' la sapevo.
Secondo punto. Riccardo, lo sapevi? No, ok. È strano perché lui sa tutto.
La pita.
Quale dei seguenti condimenti i giapponesi mettono normalmente sulla pizza?
Madonna. L'ananas no.
La banana, scorpioni e formiche o la maionese?
Madonna.
Ma non ci sta non bene
idea.
Nulla qua.
Però
peggio
dovete rispondere.
Formiche, maionese. O così la terza?
Banana. Scorpioni, formiche o maionese? Monica.
Maionese.
Esatto.
No, vabbè.
I giapponesi sulla pizza mettono col sashimi di tonno e il mais la maionese.
Ah.
Vergognatevi, dov'è? Vergognatevi.
Rimpiango
però,
il ketchup che ti mettono
sì.
a Zara.
Però gli svedesi mettono la banana e nella pizzeria Luzzo a New York scorpioni e formiche. In quel punto nessuno. Abbiamo tre minuti, devo andare avanti veloce.
Vai, vai.
Cosa non devi fare in Giappone? Non si può fare.
Ok.
Quando servono salmone, servono pesce fresco, far mancare il salmone, quindi non si può.
Non si può far mancare il salmone.
Esatto. Okay. Mettere nel piatto pezzi di cibo in numero pari, o fare rumori mentre si mangia. Monica.
Di fare i rumori?
No, perché quello è segno di apprezzamento, quindi si può fare.
Si può fare.
Beh, quella era un po' subdola, non la domanda come era posta.
Il brodino.
Io dico quella dei numeri pari.
Esatto.
Ma va.
Esatto.
Superstizione.
Soprattutto 4, perché in lingua la parola shi, che significa anche 4, con un altro ideogramma può significare morte. Complimenti ai giapponesi. Allora, c'erano ancora due tipi di domande, ma vado su quelle sportive. Allora, velocissimo, okay. Mi dovete dire, a secondo dell'indizio sui trasferimenti, quindi hanno giocato in queste squadre, l'ultima squadra che menziono è quella dove stanno giocando o hanno giocato a secondo. Allora, dovete prenotarvi per rispondere. Questo giocatore ha giocato a Palermo, Juventus e poi Roma.
Oh Madonna.
Attenzione. Dai, non è possibile, Monica.
È possibile.
Palermo.
È un giocatore
Palermo,
Juventus nell'ordine. Palermo, Juventus, Roma. Chissà se a casa la stanno indovinando.
Dybala, non so.
Esatto, Dybala. Brava. Altro giocatore, Real Madrid, Real Sociedad e Milan.
Real Madrid, Real Sociedad e Milan.
Dai, aiuto.
E adesso gioca nel Milan.
Real Madrid, Real Sociedad. Mi stupisco di te.
Teo Hernandez.
Bravissimo, vai. Allora, quanto abbiamo, Riccardo? Un minuto. Faccio queste due qua, dai. Allora, giocatore che ha giocato nell'International di Porto Alegre, Roma e San Paolo.
Quindi è stato alla Roma una vita, sarà un brasiliano e sarà... Come si chiamava?
È un mito.
Prima di Totti era lui. Falcao.
Bravissimo.
Lui, non mi veniva.
Milan, Juventus e New York City. Ha chiuso la sua carriera nel New York City. Dai che stiamo andando in... Secondi?
Stiamo andando...
Basta, stiamo
dove stiamo andando? A deriva.
Rino Gattuso, lo devo dire, perché abbiamo finito la puntata, va bene. Ringrazio tantissimo Monica, Marco, ringrazio gli ascoltatori che ci hanno ascoltato, perché gli ascoltatori ascoltano, e vi rimando la prossima settimana, venerdì prossimo con KPB. Ciao!
Arrivederci.
Ciao ciao!
La trasmissione radiofonica Capo in B è una cagata pazzesca!